Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Questa puntata di Atariteca Podcast è offerta da Luca Collezionando. Luca Collezionando è il festival vintage pop primaverile organizzato da Luca Comics e Games, dedicato al fumetto e allo slow entertainment. Il luogo ideale per completare la tua collezione, trovare le ultime uscite editoriali e incontrare i tuoi artisti preferiti.
Non ci crederai, Simo.
Zitto, Mike.
Ma dai!
Il 2 e il 3 aprile per vivere un weekend a misura di appassionati, in cui immergersi in mezzo alle tavole originali, alle action figure da collezione, tra gli stand di editori, collezionisti, negozi specializzati e varie associazioni. Il tutto al Polo Fiere di Lucca.
Ma infatti, proprio
ma
per
aspetta
questo...
Aspetta un attimo, Mike! Ma... Quest'anno Lucca Collezionando celebra anche la tradizione del manga e l'immaginario dei videogiochi a gettone anni 80 per scoprire e riscoprire le proprie passioni con un tempo diverso tra nuove proposte e contenuti del passato.
Ma Simo, quello che volevo dire è che ci saremo anche noi di Arcade Story con ben 18 cabinati originali della nostra collezione. Mi raccomando, vi aspettiamo tutti sabato e domenica perché oltre a giocare insieme organizzeremo diversi tornei per tutta la durata dell'evento e ci saranno anche delle interessantissime novità.
I biglietti di Lucca Collezionando sono disponibili online acquistandoli su Viva Ticket o direttamente in loco. Per tutte le informazioni visita il sito luccacollezionando.com. Buongiorno, benvenuti in Atariteca Podcast e in quel momento in cui vi spiego un altro podcast. Storie di videogame. Per capirlo bene bisogna partire subito da un'informazione fondamentale. È un podcast di Andrea Porta. E dice, e chi è Andrea Porta? Grazie per la domanda, miei dubbiosissimi ascoltatori. Vi rispondo subito. Come molti podcaster della sua generazione, Andrea Porta ha iniziato a lavorare come giornalista, ma non scrivendo articoli per il blog di Pinco Pallino, quello tutti possono videogiocare, Oppure scrivendo trafiletti dai titoli sagaci su qualche quotidiano locale, tipo che so, sono salva grazie a un angelo comparso nella schiuma del cappuccino. Oppure, ottantenne fa sesso con la badante e lei ha un infarto. Andrea Porta ha iniziato a lavorare come giornalista scrivendo proprio per testate giornalistiche serie, oppure ritenute tali, come ad esempio Multiplayer.it, BadTaste.it, Il Fatto Quotidiano, PlayStation Magazine, financo ad arrivare a Mediaset. Sì, lo so, questi grandi nomi potrebbero confondervi, ma è proprio grazie ad essi che Andrea Porta affina il suo istinto di videogiocatore. Il continuo partecipare ad eventi videoludici, l'essere sempre sul pezzo per le ultime novità, il poter tessere rapporti con molti altri colleghi del settore. E beh, questi sono solo alcuni dettagli che lo condurranno ad abbordare questo interessantissimo e intricante media che è appunto il podcast. Ora, com'era ben noto a un tizio con i baffoni e molti problemi sessuali, se guardi a lungo dentro all'abisso, alla fine anche l'abisso guarda dentro di te. Ma ogni tanto ti accorgi anche che non è un abisso, è una voragine. Come appunto è successo a me con Atariteca Podcast. Storie di videogame però non è Atariteca. Storie di videogame è un gran bel podcast. Non tanto sui videogiochi, quanto sulle storie del loro sviluppo, su chi ci stava dietro e su com'è che è andata come è andata. E Andrea Porta è qui per spiegarcelo. Seguitelo su Instagram, lascio il link in descrizione. Prima di restare nel Paese delle Meraviglie e vedere quant'è profonda la tana del Bianconiglio, però voglio ringraziare l'utente Feibru, che mi ha lasciato questo splendido commento su iTunes Podcast che vi leggo prontamente.
Conoscenza e simpatia si mischiano per creare un mix stratosferico che ti tiene incollato all'ascolto. Podcast ideale per vecchietti che si ricorderanno i bei tempi e per i giovani che scopriranno il passato. Sempre con info divertenti e aneddoti curiosi. Ascolta l'omone, che stimola l'ormone.
E grazie Feibru, è così che vi voglio, tarite cari. Lasciatemi questi bei commenti con queste punchline micidiali. Cioè, l'omone che stimola l'ormone, voglio dire, no? Dice tutto. Inoltre vi ricordo che se intendete sostenere questo podcast è disponibile il servizio dei caffè sul sito www.ataritecapodcast.it. Un caffè al giorno leva il medico di torno, nel mio caso invece mi fa soltanto venire più voglia di fare podcast. Se qualche anima pia ha voglia di mettersi in contatto con me per propormi qualsiasi cosa e darmi qualsiasi indirizzo per le future puntate di Atariteca, lo può fare iscrivendosi al gruppo Telegram di Atariteca. Il link è in descrizione. E allora, che facciamo? Proseguiamo con Andrea Porta e storie di videogame, no? A voi questo fantastico ascolto!
Che ti rendono giovane!
Benvenuti Ataritecari alla puntata di Atariteca con il più alto tasso di professionismo mai registrata fino ad ora. Perché vi dico così? Perché l'ospite di stasera è la voce che sta dietro ad uno dei podcast più freschi e interessanti del momento. Un podcast completamente concentrato sulla narrazione delle storie che stanno dietro ai più grandi videogiochi di sempre e ai retroscena che li hanno portati al loro incredibile successo e a volte anche al loro inaspettato fallimento, però. Il podcast si chiama Storie di Videogame. C'è un nuovo sceriffo in città, Taritecari. Diamo il benvenuto ad Andrea Porta!
Grazie mille.
Simone. Stravenduto anche stavolta, grande.
Stravenduto, veramente. Tra l'altro sono rimasto sorpreso che tu sia riuscito anche a citare l'introduzione del podcast perfettamente.
Questo è il segreto di un fan che ti segue, che ti elabora, capito? E fa sue nozioni che tu ci dai. Grazie Andrea, quindi si torna sempre
no,
lì.
Grazie a te, decisamente. Grazie a te per la bellissima intro. Non avrei saputo io fare di meglio sul mio podcast, quindi insomma credo sia dire qualcosa.
Sì, guarda, il tuo podcast mi ha colpito parecchio, ma come me ha colpito anche altri che insomma seguono il media. Tra l'altro una cosa curiosa, Andrea, proprio oggi sul gruppo Telegram di Atariteca mio mi arriva un messaggino di un utente che mi dice: oh Simone, devi sentire questo podcast, no? Il link della puntata tua su Mass Effect. Tac, subito lì.
Fantastico.
E detto, sì, lo sento, questo lo devi invitare, ma che ci sentiremo a breve.
A brevissimo.
Quindi il caso ha voluto che proprio stasera si facesse questa cosa per approfondire un po' il discorso.
Fantastico, tra l'altro hai citato una puntata alla quale tenevo tantissimo, non so se si è capito, però ci tenevo moltissimo perché tengo proprio a Mass Effect proprio come saga del videogioco e quindi sono un grande appassionato di fantascienza, oltre che di videogiochi, di fantascienza, di esplorazione spaziale, di tutto quello che riguarda lo spazio in generale, e quindi ovviamente Mass Effect per me ha un valore incredibile, quindi il fatto che ti sia stata citata proprio quella puntata mi fa particolarmente felice.
Sì, io vedo che l'hai anche splittata in due, quindi ci sei concentrato parecchio. Sì.
È anche la prima volta dove non mi... Diciamo che mi ero dato inizialmente una regola che era quella di fermarmi alle origini, cioè cercare sempre di raccontare l'origine di un videogioco, ma non tutta la storia dello sviluppo, anche per facilitarmi un po' il lavoro nel caso ci siano saghe, non so, prendiamo ad esempio Final Fantasy, diventa molto complicato, dovresti fare 8000 puntate. Però questa regola l'ho un po' infranta con Mass Effect perché mentre scrivevo, mentre studiavo anche un po' la storia, nel senso che certi aspetti li sapevo, altri li ho studiati, mi sono reso conto che non si può parlare di Mass Effect senza parlare di tutti e tre i giochi, perché è quasi come se fosse un'unica esperienza alla fine. Ci sono delle differenze da un capitolo all'altro, però non riesci a parlare solo di uno, devi parlare di tutti, c'è poco da fare.
Certo. Il prodotto, anzitutto, a mia modesta opinione, è di altissima qualità, anche perché hai una dizione e una velocità, sei proprio sciolto, si vede che dietro c'è qualcosa in più che va oltre a quello che c'ho io, magari soltanto la passione. Tu infatti hai anche alle tue spalle un'esperienza da giornalista videoludico, giusto?
Sì, piuttosto lunga, è stata sostanzialmente, ho iniziato a lavorare così, anche se può sembrare strano perché è una scelta di vita sicuramente non proprio normalissima, sì, diciamo che sono, ho iniziato già durante il liceo a scrivere le primissime cose e a mandarle alle redazioni cercando insomma di farmi notare. Stiamo parlando ovviamente di un discreto numero di anni fa, più di 10, quindi anche tutto il panorama era diverso, le riviste avevano ancora molta importanza, e infatti i primi articoli li ho mandati alle riviste e non ho mai ricevuto risposte, tranne forse una risposta molto carina dalla redazione di Games Machine, che però era anche una risposta negativa, cioè era un bravo ma no.
Esatto. Bravo ma basta praticamente.
Esatto, tra l'altro Games Machine al tempo per me era proprio il non plus ultra totale, e tra l'altro l'ironia della cosa è che quelle persone che per me erano degli idoli assoluti, poi qualche anno dopo mi sarei trovato a lavorare non come redattore di Games Machine, ma come redattore di altre testate, invitato alle stesse cose a cui erano invitati loro. È tutto molto buffo. Però insomma, poi alla fine diciamo che è stata tutta una serie di coincidenze, perché il mio primo poi diciamo lavoro più o meno stabile è stato in Spazio Games, che al tempo era ancora molto destrutturato, nel senso che non aveva una redazione, c'era un proprietario e tutta una serie di persone satellite che scrivevano, e lui, il proprietario, proprio in quel periodo voleva strutturarsi, e ci siamo incontrati per purissimo caso, tra l'altro è stata una cosa non cercata. Io avevo chiaramente questa intenzione perché la cosa mi piaceva, lui anche, e quindi abbiamo fatto questo esperimento. Poi alla fine è sfociato in una collaborazione che è durata 4 anni, poi è finita in maniera abbastanza naturale, come può naturalmente succedere. Io ho continuato, e quindi poi da Spazio Games sono passato ad altre tante altre testate, tra cui Multiplayer, e poi gli ultimi quasi 3 anni diciamo li ho fatti in Every Eye, quando già Every Eye era già in una fase di crescita verticale, che poi adesso ovviamente, come ben sappiamo, si è concretizzata definitivamente. E infatti sono stati, diciamo che è stato un bel modo di chiudere tra virgolette quel percorso, quello in Every Eye, perché sono arrivato in un momento in cui il sito era già super maturo, la struttura notevolissima, e quindi è stato tutto molto divertente, ecco. Arrivato lì poi ho deciso proprio di insomma cambiare percorso completamente, ho iniziato a fare totalmente altre cose, però ecco, non ho smesso assolutamente di giocare, non ho smesso neanche di sentire tantissime persone che appunto fanno parte dell'industria, sia lato giornalisti sia lato proprio aziende, quindi publisher. E quindi insomma rimani un po' in quell'ambiente e chiaramente ti manca, è inevitabile, no? Se la passione
sì.
È quella. Esatto.
Sì, 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 sì.
E quindi che cosa succede? Che ho iniziato ad appassionarmi ai podcast, questo già diversi anni fa, ad essere sincero, e per un lungo periodo non l'idea di farne uno non mi è mai balzata in testa, finché ad un certo punto... Allora, diciamo che inizialmente questa idea era nata come un sito, cioè voleva essere una specie di... Sì, è curiosa questa storia.
Sì,
voleva
sì.
essere una specie di blog dove io scrivevo e raccontavo queste storie. Il problema è che non ho mai cominciato perché avevo proprio la sensazione che sarebbe stato molto difficile avere un traffico sufficiente al mio appagamento, ecco, mettiamola
cioè,
così,
sì,
che non
sì,
sarebbe
un impatto sensibile sul panorama,
capisci? Esatto. E diciamo che per il mio appagamento non è che serva chissà che traffico, però insomma diciamo che almeno un pochino ci sarebbe voluto,
sì.
E quindi ho scartato l'idea del sito e la cosa è ritornata nel cassetto per diverso tempo, finché poi ad un certo punto, sai, ascolti podcast nel frattempo con l'idea nel cassetto, ad un certo punto si sono incontrate queste due idee e ho pensato di fare questo esperimento. Quindi ho registrato un paio di puntate pilota dal telefono, giusto per vedere che cosa succedeva e che cosa ne usciva. Me le sono riascoltate, ho detto, forse qualche possibilità che funzioni c'è. E poi ho iniziato a fare un po' di ricerca per capire soprattutto se qualcuno stesse già facendo questa cosa. E lo davo assolutamente per scontato. Ero sicuro che qualcuno la stesse già facendo, perché mi sembrava un'idea non certo nuova, quella di raccontare lo sviluppo dei videogiochi.
Ma guarda che c'era. io non so se lei ha ascoltato, ora mi sfugge il nome, all'inizio dello scorso anno, del 2021, non mi rinvengo neanche di che anno siamo, e, se ti rendi conto, e, i primi mesi, mi sembra gennaio, febbraio, comparve sulle piattaforme di podcasting un format tipo il tuo, molto più lungo, che si concentrava sui singoli titoli, però durò 3 puntate, come la maggior parte, 3-4 finito. Come ben sai, la maggior parte di queste iniziative poi si spengono nelle prime 5, non arrivano neanche a 5.
Succede, è vero. Diciamo che c'è un po' quel... allora, quando, come dire, si esaurisce un attimo l'entusiasmo dell'inizio, che è una cosa normale che succede in qualunque cosa, in qualunque nuovo inizio, c'è sempre poi un entusiasmo che inevitabilmente va scemando, e lì poi devi misurarti con le realtà del fatto che quasi sicuramente non fai questa cosa come tua unica occupazione, esatto. E quindi questa cosa comincia a diventare ingombrante nella tua vita, no? E quindi devi trovare il modo di gestirla, ecco, mettiamola così. Io sono come dire, piuttosto sicuro di aver trovato una sostenibilità in storie di videogame, e spero di poter continuare ancora a lungo, diciamo. E diciamo che questa sostenibilità l'ho trovata un po' in quelle puntate che ho chiamato off the record, che mi permettono sia di parlare di giochi dove magari la storia non è sufficientemente complessa, la storia dello sviluppo si intende, non è sufficientemente complessa da giustificare una sceneggiatura, dei dialoghi, lo sceneggiare dei dialoghi, eccetera eccetera. Dall'altro mi permette anche di parlare di giochi magari più recenti o meno famosi. Adesso sto lavorando ad una puntata su Kingdom Come Deliverance, ad esempio, che non, per quanto abbia avuto un buon successo di vendite, però ecco, no, di sicuro non è che lo possiamo citare tra i videogame più famosi al mondo, decisamente. E allo stesso tempo mi concede anche un'altra cosa: montare una puntata off the record richiede circa un decimo del tempo del lavoro che c'è dell'altra. Dietro invece, esatto. E quindi, sai, non avendo io come dire una promessa a livello di cadenza di puntate di nessun tipo, posso tra una puntata principale e l'altra posso infilarci quelle 3-4 off the record che mi permettono innanzitutto comunque di parlare di storie molto interessanti, perché citando proprio quella di Kingdom Come sarà secondo me molto interessante, così come lo è quella di Disco Elysium, che consiglio a chiunque.
Esatto, guarda, te lo volevo dire, a me ha colpito molto Alien Isolation, ma anche quella di prima di Disco Elysium. Ho detto, ma te guarda, io non ci sarei mai, nelle mie fantasie più sfrenate non avrei mai pensato di trovarmi poi a ascoltare un podcast su quel titolo lì, perché è generalmente ignorato, e invece l'hai veramente spremuto. E sono contento di aver trovato qualcuno che l'ha apprezzato, no? Che sono storie che non sono alla portata di tutti, no?
No, decisamente no.
Bisogna già un po' più scavare a fondo per andare a analizzare questi titoli. Qua invece Alien Isolation, quello ha avuto già un bel impatto, rumore, un bel chiasso, e magari, vabbè, era più giustificabile. Ma Disco Elysium sei stato un grande, complimenti, davvero.
E tra l'altro non mi aspettavo, allora io l'ho amato moltissimo, quando era uscito su PC ho dovuto aspettare, perché io sono stato un PC gamer per molti anni, poi ad un certo punto ho deciso che non ce la facevo più a star dietro ai rinnovamenti di hardware eccetera eccetera, il tempo purtroppo a disposizione ha limitato un po' quella cosa, quindi sono passato alle console sostanzialmente. Quando era uscito su PC mi sono mangiato le mani, perché sapevo, ero certo che era un gioco che poteva interessarmi, e non poterlo giocare, credo che sia passato quasi un anno tra la versione PC e quella console, è stata un'attesa lunga e non vedevo l'ora. Ovviamente appena uscito su console io proprio day one mi ci sono buttato sopra, e ci ho fatto una prima run da più di 60 ore, e poi ne ho fatta anche una seconda facendo un po' di percorsi diversi. L'ho amato alla follia, e sicuramente lo rigiocherò ancora in futuro. E mai più mi sarei aspettato, nel momento in cui mi sono detto devo raccontare la storia dello sviluppo, chissà se riesco a trovare abbastanza materiali, mai più mi sarei aspettato di scoprire una storia così folle, anche se una parte di me era certa che un gioco del genere non potesse essere nato in condizioni banali, ecco.
Sì, è vero, ma quello è anche il bello, no? Succede anche a me delle volte, io come ci siamo già confrontati prima, ti ho già espletato il mio status di anziano. Quindi io avendo avendo 50 anni, visto, mi concentro più sulle cose che mi sono rimaste nel cuore a me e alla mia generazione, quindi volo un po' più lontano, certo, rispetto a te. E delle volte, quando mi metto anche lì a scavare dietro a questi titoli, trovo delle storie che sono veramente... Ma a me fanno ridere, delle volte fanno veramente ridere, perché sono veramente storie di gente che... delle volte di cialtroni, delle volte invece di geni. E poi alla fine il risultato finale poi è sempre un gioco che è memorabile. È bello, è bello scoprirlo.
E tra l'altro oggi possiamo dire che senza la Ferrari appartenuta a Dolph Lundgren non ci sarebbe stato Disco Elysium. E già solo questo dà un'idea di quanto folle sia tutta la vicenda. Proprio folle, completamente.
È vero, è vero. Senti Andrea, ma tu ora che insomma hai detto le prime due puntate le hai registrate col telefonino, no? E, ma ora adesso ovviamente sei passato a un programma di editing.
Allora, no, considera che erano proprio due prove quelle che ho registrato col telefono, quelle che si sentono su Spotify o su qualunque altra piattaforma. No, cioè, allora, quelle lì erano due prove che ho fatto per me e che poi ho cancellato. Sì, erano proprio due prove per capire più o meno come sarebbe potuto venire il risultato finito, riascoltandolo. È chiaro che poi riascoltare una cosa che hai fatto tu non è, è difficile darsi un giudizio, però insomma volevo capire se ero in grado di reggere un racconto di 20 minuti senza annoiare e via dicendo. Poi diciamo che mi sono attrezzato in maniera non incredibile, non è che io abbia investito chissà quanto, però mi sono fatto una piccola attrezzatura casalinga, piccolissima a dire il vero. Ovviamente si usa un programma di editing e un microfono e un portatile, quindi guarda, decisamente alla portata di tutti come setup.
Ma bene, quindi insomma c'hai già un'inquadratura. Tra l'altro ho notato una cosa ascoltando i tuoi podcast, che ti sei anche raffinato, perché hai cominciato a usare gli effetti per ovviamente distinguere la narrazione in prima persona dalla narrazione di voci di altri, no? Perché come fai a distinguere, raccontando sempre te con la solita voce, come fai a distinguere la voce di un dialogo detto da un altro rispetto alla tua? E ho visto che hai usato diversi effetti, ci giochi su questa cosa.
Sì, diciamo che quello è stato un grande conflitto interno, questa cosa di recitare dei dialoghi all'interno del podcast. Avevo dei grossi dubbi sulla riuscita, mettiamola così. L'ho testata tante volte e poi ho cominciato a usare questo effetto che nella mia testa è quasi come se si ascoltassero delle registrazioni, quindi ho desaturato praticamente la voce e ci ho aggiunto una specie di effetto che potremmo definire vinile, che ricorda un po' come quando si ascolta un vecchio nastro o appunto un vinile. E quindi nella mia testa quello è come se stessimo ascoltando le registrazioni di quella conversazione fatta su un'audiocassetta. Ecco, questo era un po' l'effetto che volevo ottenere.
Ma è molto funzionale, perché così almeno puoi far tutto da solo contando sugli effetti.
Esattamente. E soprattutto, poi l'altro scopo era spezzare un po' il ritmo, perché ecco, una delle cose delle quali mi sono reso conto con quelle, diciamo, due prove che ho fatto registrando banalmente col telefono, era proprio il fatto che 20 minuti tirati di narrazione sono molto difficili da rendere, appassionanti. Ci vogliono degli stacchi innanzitutto, e per quelli utilizzo la musica ovviamente, ma ci vuole anche qualcosa di più. E lì è entrato il discorso delle voci, quindi diciamo che si poteva farne meno sicuramente, e non piacciono a tutti, perché ho ricevuto pareri molto contrastanti sulle voci. Diciamo che sì, diciamo che c'è chi le apprezza molto e c'è chi invece preferirebbe non ci fossero, però diciamo che anche lì cerco di accontentare un po' tutti, perché ad esempio nelle puntate off the record non ci sono. Le puntate off the record effettivamente sono una narrazione che va avanti fino a quando non ho esaurito l'argomento, volutamente.
Sì, ma è come ti ho detto, è efficace. Comunque ti do un consiglio, non li stare a ascoltare troppo, perché sennò diventi matto. Io per un breve periodo ho provato a dare ascolto un po' a tutti, alla fine non ci capivo più niente.
No, ti capisco. Sì, sì.
Devi andare a testa bassa e vai, perché se no.
Esatto, esatto. Ma io sono certo, guarda, di. Allora, in questo momento ho provato a pensare, al di là del regolare al meglio la voce, ho provato anche a sentirla su più dispositivi in macchina, piuttosto che con le cuffie, piuttosto che con l'impianto audio buono, eccetera, eccetera. E devo dire che ancora non sono soddisfattissimo. Secondo me, sulle regolazioni della voce si può ancora lavorare un po' per renderla ancora più pulita e piacevole da ascoltare. Sul ritmo credo adesso di aver trovato un equilibrio interessante, ma sono sicuro che comunque andando avanti continuerò a migliorare piano piano alcuni aspetti. Quindi un'idea ce l'ho sicuramente, adesso è tutta una questione di continuare a cesellare, ecco, diciamo. E poi il resto è tutta scrittura, ovviamente, cioè una puntata, come dire, sarà sempre tanto buona o cattiva quanto buona o cattiva è la scrittura e la ricerca che faccio prima, ecco.
Sì, sì, infatti, anch'io prima di cominciare di solito mi faccio un articolo, mi scrivo un articolo io, infatti sono robe completamente fuori di testa, pazze, delle volte tiro fuori delle cose agghiaccianti per riuscire a spezzare il ritmo, perché mi rendo conto che, insomma, 20 minuti della stessa voce, come hai detto anche te, delle volte possono un po' fiaccare. Ti volevo dire, ecco, dunque, come ho detto prima, io sono il vecchio e tu sei il giovane. Allora, fino ad ora ho visto Silent Hill, The Last of Us, Tomb Raider, Assassin's Creed, Alien Isolation e ora due puntate su Mass Effect, su storie di videogame. Il tuo campo di lezione quindi si manterrà sempre su quella finestra temporale lì, cioè PS3, PS5, dove vola storie di videogame? In che zona?
Allora, è molto probabile, nel senso che è bene o male la finestra temporale che mi definisce un po' come videogiocatore, indubbiamente. Nel senso, non che io abbia iniziato a giocare lì, in realtà ho iniziato molto prima, ma paradossalmente le cose che mi hanno segnato di più alla fine sono di quel periodo lì. Però c'è da dire che ci sono una serie di cose, di idee che ho in testa che potrebbero andare anche un po' prima. Mi piacerebbe molto, e ho iniziato a studiare un po', l'ho citato prima, parlare delle origini di Final Fantasy, che è un lavoro molto complesso, quindi partendo proprio dal primo episodio, perché io narro sempre le origini, quindi se parlo di Final Fantasy parto dal primo episodio. E quella è una cosa sicuramente che vorrei fare. Metal Gear Solid, e anche lì vorrei partire proprio dalle origini, quindi anche lì andiamo indietro, non di poco. E quindi no, non c'è dubbio sul fatto che spazierò molto. Non ci sarà mai, e questo l'ho pensato sin da subito, anche proprio per evitarmi complessità di vario genere, non ci sarà mai un ordine logico nella consecuzio degli episodi. Cioè si salterà da un'epoca all'altra, da una piattaforma all'altra, da un genere all'altro. È totalmente inaspettato e inaspettabile, quindi sarà sempre una sorpresa quella sarà la puntata successiva.
Ah, ma penso che sia anche uno dei segreti del, tra virgolette, successo, perché anch'io sul gruppo Telegram di Ataliteca delle volte ho provato, sai, a sondare, chiedere ai ragazzi, ma che titoli vi piacerebbe, che cosa, una marea di robe contrastanti, cioè proprio
esatto.
E allora a quel punto lì ho detto, sai che c'è, facciamo come Forrest Gump, come la scatola di cioccolatini ogni puntata, no? Non sai mai quello che ti capita.
Preciso.
E ma sono tutti contenti,
ma
davvero
sì.
alla fine
sì, perché poi se uno ha la passione dei videogame ascolta qualunque, nel senso, quando c'è un'analisi, quando c'è un racconto interessante, magari anche di giochi che non hai giocato o che non conosci o che ti sono sfuggiti, che hai sentito solo nominare, chi può dirlo. Mi piacerebbe ad esempio avere il parere di sentire magari un domani di una persona che ha sentito una delle mie storie di videogame e poi si è giocata al gioco, anche perché io sono sempre molto molto attento a non dire assolutamente niente dei contenuti del gioco. In Mass Effect non è stato facile, sono andato vicino sicuramente in alcuni momenti alla lontana a dire alcune cose, ma non credo che si entri assolutamente neanche lontanamente in campo spoiler, ed è assolutamente voluto, cioè voglio che sia sempre così, cioè che uno possa tranquillamente ascoltarsi una puntata del mio podcast senza aver giocato il gioco e poi se lo vada a giocare. Anzi, ti ripeto, sarebbe bellissimo domani sentire di qualcuno che l'ha fatto.
Eh sì, ma comunque te questa cosa te la puoi anche permettere, perché stando in quella finestra temporale lì sei ancora abbastanza, tra virgolette, nella modernità, no?
Certo.
Magari io che parlo di roba di 40 anni fa, diciamo che la zona spoiler è un pochino ormai...
No, esatto, sei tranquillo, sei tranquillo. Sì, sì,
sono
sì.
Tranquillo, sì, sì, sì. Senti, Andrea, io volevo farti una domanda riguardo alla tua carriera, è un pallino mio, alla tua carriera di giornalista videoludico. Siccome io mi sono provato un po' a documentare, no? E l'internet mi ha risposto alle mie domande, mi ha risposto, e le opinioni che sono venute fuori dall'internet è che fare il giornalista videoludico è una gran fregatura. Cioè, è venute fuori delle cose tipo no, non devi essere troppo vecchio, no, l'esperienza non serve perché non sempre ti ripaga. Te le dico tutte, poi te...
Certo, tu, dimmi tutte, sono molto curioso a questo
punto. Sì, me le sono segnate. Poi, se vuoi fare giornalista videoludico, o stai a Milano o a Roma, oppure lascia pure perdere, perché se no si conclude nulla. Poi non basta la passione o la capacità di scrittura, però bisogna avere conoscenza e convinzione, capito? Però non avere la capacità, cioè delle volte anche cose contrastanti. E allora ti volevo dire, ma tutto questo flow di negatività che mi ha investito tramite Google, no? Ma quanto c'è di vero in tutte queste cose? È veramente così dura fare il giornalista videoludico?
Guarda, permettimi di essere brutalmente onesto e di parlare subito, secondo me, di una cosa importante da dire quando si parla di questo tipo di percorso professionale. L'unico modo che esiste di cominciare un percorso di quel tipo è essere certi, almeno per un periodo iniziale, la cui durata è estremamente variabile perché ovviamente dipende da tante cose, di non dover dipendere completamente da quello per mangiare. Ecco. Permettimi di essere brutale in questo. Meglio dircelo subito ed essere onesti in questo senso. Quando io ho cominciato a fare il giornalista di videogiochi, stavo con i miei, vivevo in casa con i miei genitori e quindi avevo la gran fortuna di non dover pagare né un mutuo né un affitto né il cibo. Ecco, ero già in un'età in cui cominciavo a pagarmi da solo una serie di cose, tra cui la benzina della macchina, i vestiti, eccetera, eccetera, ma da lì al mantenersi, come sappiamo bene, ce ne passa. Ci passano vari zeri, ecco, esatto. Quindi questa è la prima cosa, secondo me, perché è comunque un ambiente piccolo ed è un ambiente che non dà assolutamente garanzie di tipo economico. Quindi, ecco, questo è un primo passo. Poi che da lì, da questo primo passo, si possa arrivare ad avere una retribuzione che permette anche di viverci sopra, questo sì, perché lo posso dire per certo, perché fa parte di quella che è stata la mia esperienza. E poi ho campato tanti anni facendo il giornalista dei videogiochi, nel frattempo ho acquistato una casa, ho fatto delle cose normali che fa una persona che ha un lavoro normale. E questa è sicuramente una prima cosa. Per quanto riguarda, ed era bene dirlo subito, perché secondo me è bene essere brutali su questo punto. Tolto questo, per quanto riguarda le skill personali, allora ovviamente la capacità di scrivere, quella è fuori di dubbio, però diciamo che il mondo già del giornalismo del videogioco è estremamente cambiato negli 8 anni, negli ultimi, guarda, io ho lasciato quasi 7 anni fa ormai. In questi 7 anni io l'ho visto, continuo a seguirlo ovviamente, anche perché, come ti dicevo, mantengo contatti con tantissime persone che ancora ci lavorano. In questi 7 anni è già cambiato tantissimo, e scrivere ormai è diventata una parte di quello che si fa come giornalista del videogioco, ma passano più tempo su Twitch ormai rispetto a quanto scrivono, e anche quello richiede delle skill.
Infatti la capacità di scrittura non è richiesta, ora ti leggo quello che mi sono appuntato, però è molto più importante essere abili nel montaggio video e nella grafica e anche nei rapporti come PR e l'uso del social network. Ecco,
allora è un misto di cose, è un misto di cose. Diciamo che il giornalista videoludico perfetto solitamente è un po' una figura un po' istrionica, e infatti mediamente se ne conosci, immagino di sì, un po', magari non personalmente ma come figure, ti sarai reso conto che a modo loro sono tutti dei personaggi, no?
A me, guarda, mi viene in mente già Damiano Gerli del Genesis Temple, che è per me un mito personale. Se hai occasione di andarci su quel sito lì, thegenesistemple.com, è tutta roba molto retro, molto vecchia, sai?
Certo.
Ma è uno che proprio affonda, va a trovare il programmatore, va a trovare lo sviluppatore, poi parla un inglese che è una sassata, proprio, è proprio forte lui, sì. Beh, immagino anche tu comunque con l'inglese sei uno scioltissimo.
Sì, decisamente, decisamente sì, è un'altra cosa assolutamente essenziale per intraprendere la strada del videogioco in generale, del giornalismo, assolutamente. E che cosa volevo dire? No, una delle cose che hai citato...
Sì, diciamo sì. Che sono personaggi.
Sì, ecco, no? Bisogna essere istrionici, bisogna saper fare veramente tante cose, bisogna saper stare davanti a una telecamera, bisogna saper stare davanti a un microfono, bisogna avere possibilmente una buona edizione, possibilmente una buona presenza, perché ovviamente stare davanti a una telecamera implica anche avere una buona presenza, l'essere a proprio agio e via dicendo... E saper raccontare e delle storie, perché poi alla fine come giornalista del videogioco questo devi fare e devi cercare di rendere le tue impressioni, le tue sensazioni su un prodotto il più interessanti possibile, ovviamente, perché le persone si aspettano di leggere non un resoconto freddo di quello che tu hai fatto, provato, della tua esperienza con un prodotto, ma possibilmente anche di divertirsi magari nel leggerlo, no?
Cioè di qualcosa che va oltre Wikipedia, ovviamente.
Esatto, sì. Esattamente. Soprattutto poi in un mondo, rispetto a quello già dove scrivevo io, dove le informazioni sono ancora più alla portata di tutti. Perché ovviamente rispetto a quando facevo io il giornalista del videogame, l'impatto dei social media è aumentato in maniera esponenziale, le aziende tendono molto di più a comunicare già di loro tutto quanto tramite streaming, i vari State of Play e Nintendo Direct eccetera eccetera eccetera, cioè le aziende hanno cercato non di fare a meno dei giornalisti ma di renderli più giornalisti da un certo punto di vista, nel senso che per un po' sembrava quasi che il giornalista fosse l'unico tramite per avere delle informazioni su un gioco. Adesso non è più così, nel senso che le informazioni su un gioco tu le puoi avere direttamente dall'azienda. Quello che vai a cercare nel giornalista magari è un taglio critico, è un'impressione, è una sensazione, non è più soltanto l'informazione pura, nuda e cruda, perché tanto quella ce l'hai già, giusto? E quindi questo diventa un po' il lavoro. Curiosamente nelle cose che mi hai citato ce n'è una che effettivamente è molto vera, e cioè quella della la questione geografica, Milano-Roma. Sai che effettivamente è così, ma non per qualcosa, perché stare lontano da Milano o Roma comporta un problema. Paradossalmente, questa è una cosa che magari non molti si possono aspettare, ma il giornalista di videogame viaggia tantissimo, ovviamente non in tempi di pandemia, in tempi normali viaggia veramente tanto. Tieni presente che il mio ritmo più o meno era... dai 3 ai, diciamo, un 3 viaggi al mese circa, quindi stiamo parlando di un numero di giorni lontano da casa abbastanza importante.
Però aspetta, Andrea, erano tutti destinazioni verso eventi o eri...
No, cioè sì e no, nel senso che sono eventi, ma sono eventi solo per i giornalisti. Quindi non parliamo di eventi come l'E3, non parliamo di eventi come la Gamescom, che quelli ovviamente ci sono, però sono più, come dire, si sa quando sono eccetera eccetera, ma in realtà ci sono costantemente quelli che vengono definiti i cosiddetti press tour, ossia visite negli studi di sviluppo di questo o quello sviluppatore che sta lavorando a questo o quel gioco, con la possibilità di provare magari una porzione di gioco, intervistare gli sviluppatori eccetera eccetera.
Ma cioè, fammi capire, ferma, sai che io devo capire, io sono lento
No, no, vai, cioè, fermami, cioè, perché questi... poi io parlo a raffica.
Le software house organizzano proprio dei press tour, cioè dei momenti in cui i giornalisti vengono invitati al loro interno per visionare lo stato dell'arte, insomma, dei lavori su un determinato gioco. E perché poi dopo, di conseguenza, si aspettano la promozione, no? Perché è quello, no? Perché, per cui vengono fatti questi generi di cose, giusto?
Esattamente, quello che si aspettano è che tu sostanzialmente racconti quello che è successo durante le tue prove, e poi ovviamente sta a te tirare fuori il meglio da questa possibilità di contatto con gli sviluppatori. Diciamo che è una delle... No, non è una delle, è decisamente la cosa più bella del fare il giornalista di videogame, anche perché ovviamente questo ti porta, se lo fai per un periodo di tempo abbastanza lungo, a cominciare ad avere delle persone che conosci, quindi c'è quello studio di sviluppo dove magari hai quella particolare intesa con quella particolare figura di sviluppo, e magari lo vedi e poi lo rivedi dopo 6 mesi perché nel frattempo si fa un altro press tour sullo stesso prodotto, e poi lo vedi un anno dopo perché nel frattempo ha cambiato azienda e quindi lo vedi lavorare su un altro progetto, e quindi cominciano a crearsi anche dei legami. Esatto, sì,
sì. Ma esatto. Ti è mai capitato a te di andare a partecipare a uno di questi press tour, aver visto il prodotto in sviluppo e intimamente sapere che a te faceva schifo, cioè, che non era, oppure che non incontrava il tuo parere favorevole, ma essere stato costretto a scrivere per forza una recensione positiva?
No, allora questo so che è un tema abbastanza delicato. No, non mi è mai successo assolutamente, in fase di anteprima questo lo escludo nella maniera più assoluta. Non è mai successo a me, non l'ho mai visto succedere in più di 8 anni che ho fatto quel tipo di lavoro. Può capitare, diciamo che ci sono situazioni diverse, ti può capitare di andare a vedere una produzione che magari a te non interessa, umanamente questo è, prima o poi ti capiterà per forza se fai quel tipo di mestiere, e lì ovviamente la tua bravura di giornalista deve essere quella di spogliarti un po' del tuo personale gradimento o meno per quel tipo di prodotto e cercare di valutarlo. Consideriamo sempre che qui siamo sempre in un ambito di anteprima, quindi è ancora una valutazione molto preliminare, però ecco, ti devi spogliare un po' di quelle che sono i tuoi gusti personali e devi cercare di valutarlo per quello che è, e magari anche cercando di metterti nei panni di qualcuno che invece quel genere o quel tipo di cosa la apprezza particolarmente, e questo ovviamente fa parte un po' deve far parte del tuo essere
del lavoro, sì, esatto. Della professione.
L'altra cosa che può succedere è che effettivamente tu veda un prodotto in anteprima e noti o dei problemi o delle cose che non tornano, ecco, o appunto il prodotto ti può sembrare non di buona qualità. Lì non ho mai avuto limitazioni nella libertà di scrivere questo, assolutamente. Quello che solitamente si fa in questi casi, dato che c'è ovviamente un rapporto con l'azienda, solitamente con il publisher ancora prima che con lo sviluppatore che pubblica il gioco, è semplicemente informare preventivamente l'azienda che non si è gradito particolarmente il contenuto di quanto si è visto, e che conseguentemente l'anteprima non sarà positivissima. Solitamente questo è un gesto di cortesia che si fa nei confronti del publisher, però ecco, a maggior ragione anche facendo questo gesto di cortesia non mi è mai assolutamente capitato che qualcuno abbia detto ah no, allora non lo puoi pubblicare. Può capitare sicuramente nel corso dei miei anni come giornalista videoludico. Capita alle volte che qualche azienda faccia qualche pressione per i voti, quello è successo, e i motivi sono molto chiari per tutti, perché si sa benissimo che ci sono bonus e varie cose collegate alle medie di Metacritic. Questa è una storia vecchia e molto nota nel mercato, sì, che poi è stata anche, come dire, raccontata apertamente, ormai è più che nota, però diciamo che anche lì in realtà poi non mi è mai successo di dover intervenire su un voto, perché questo tipo di pressioni al massimo possono essere una telefonata dove ti viene detto guarda, il voto più basso in questo caso ci crea qualche problema, eccetera eccetera, però poi alla fine si arriva sempre a raccontare le cose come stanno, ecco.
No, è molto interessante, guarda, siamo partiti da Milano e Roma e mi hai svelato parecchi, insomma, full disclose su questi retroscena della vita del giornalista videoludico. Io...
No, guarda, tra l'altro non c'è davvero parere più, come dire, trasparente e disinteressato del mio, perché appunto, essendomi allontanato ormai da molto tempo da quel mondo, non ho veramente nessuna remora a raccontare le cose esattamente come sono state per me, ecco, poi ci sono sicuramente tante altre storie, tante altre vicende, ma ecco, sulla mia non ho proprio remore a raccontarla con trasparenza.
E io ti ringrazio. Ho per te un'ultima domanda, Andrea, prima che ci salutiamo, e è una domanda un po' più terra terra. Ma come mai questa passione per la birra belga?
Bellissimo, bellissimo. È maturata in anni e anni, anni ed anni di birrerie brianzole. Nel senso, io sono, per quanto ormai vivo a Milano da tanti anni, però sono di origini brianzole. E in Brianza c'è una grande tradizione di birrerie solitamente gestite da biker club, con dei cataloghi fenomenali di birre belga. Sì, assolutamente. E ci ho passato, diciamo, gli anni che vanno dai 18 ai 30 praticamente. Diciamo.
Anni di professionismo, quindi.
Sono stato un grande frequentatore, un grande frequentatore. Sì, non ero molto un tipo da discoteca, ma molto più un tipo da birreria, e lo sono ancora, onestamente. E quindi ecco spiegato l'arcano.
Perfetto, guarda Andrea, io ti ringrazio a questo punto. A tarite cari, questo è Andrea Porta con il suo podcast Storie di Videogame, che invito tutti a seguire perché è molto molto interessante. Come ha detto Andrea prima, la cadenza non è regolare, giusto Andrea? È un po' così.
Guarda, sì, sto cercando di tenere un episodio a settimana, che è un'impresa già notevole, perché certe settimane potrebbe scappare un ritardo e magari tra un episodio e l'altro d'improvviso diventano due, però ecco, diciamo che è una media che cerco di mantenere, anche alternando un po' gli off the record e le puntate, diciamo, invece più quelle principali, definiamole così. Più o meno l'intenzione è questa, poi sicuramente capiterà qualche strappo alla regola, ecco.
Perfetto, allora a tutti buon ascolto con Storie di Videogame, che trovate su tutte le piattaforme di podcasting, Spotify, iTunes, su Spreaker credo di no, ci sono solo io, è roba per vecchi, quindi è per me. E un saluto agli ascoltatori e alla prossima puntata, salute! Anche il giovedì arriva alla fine e permette agli uomini di buona volontà di pregustare, inebriati dalla noia esistenziale, la leggera pigrizia che domattina venerdì si impadronirà di loro. Atariteca Podcast torna giovedì 24, come al solito su Spreaker. Dal vostro omone che trama nell'oscurità è tutto. Grazie per essere stati con me. Mettete una preferenza al podcast su Spotify ed Apple Podcast. A giovedì!